Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari 2021 di GPI. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Lorenzo Giollo, Investor Relations Officer. Dottor Giollo, prego.
Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti alla conference call di presentazione dei risultati finanziari 2021 di GPI. Sono Lorenzo Giollo, un Investor Relations Officer di GPI, società che da più di 30 anni opera nel settore della sanità, agendo come partner a supporto degli enti sanitari pubblici e privati. Come vedrete, il gruppo GPI ha avuto anche un'ottima performance di crescita all'estero. La crescita sui mercati internazionali rientra tra gli obiettivi strategici del gruppo. Il mercato, anzi i mercati sanitari in tutto il mondo, sono distinti da alcuni trend comuni. L'aumento della spesa sanitaria, che cresce spinta da fattori demografici come l'invecchiamento della popolazione, le aumentate aspettative di cure di qualità dei cittadini e dei pazienti, e infine anche le nuove terapie e le nuove tecnologie, più efficaci ma spesso più costose. Uno dei fattori che maggiormente incide sui bilanci sanitari è costituito dall'incidenza delle malattie croniche, che affliggono quasi un cittadino su due e impattano sui bilanci degli stati fino all'80%. Come purtroppo abbiamo imparato tutti, la situazione è stata aggravata dalla pandemia del Covid-19, che però dall'altro lato ha spinto i cittadini al maggiore uso delle tecnologie digitali, ha rimesso al centro dei governi la sanità in termini di investimenti, si pensi al PNRR, e di contenimento dei costi. Qui GPI rivela la sua centralità proprio nel percorso di digital transformation a cui i sistemi sanitari sono obbligati. La digital transformation permette di riprogettare i processi, rendendo i sistemi più efficienti, agisce sul controllo delle malattie croniche e in molti casi aiuta a prevenirle e a prevenire situazioni più gravi. Questo abbatte i costi e migliora la qualità di vita dei pazienti e soprattutto aiuta i sistemi sanitari a raggiungere una migliorata sostenibilità. Passo ora la parola al vicepresidente Andrea Mora per l'esposizione degli eccellenti risultati del 2021. Ricordo che nella seconda metà della call sarà possibile porre direttamente le domande. Buona giornata a tutti e grazie. Andrea, prego.
Buongiorno, sono Andrea Mora, sono vicepresidente di GPI, ringrazio Lorenzo dell'introduzione e ringrazio tutti i presenti che vedo molto numerosi nella call. E, purtroppo non siamo riusciti neppure quest'anno a fare una presentazione in presenza e ci auguriamo di poterlo fare quanto prima. Per quanto riguarda i risultati di GPI, comunque è stato un anno direi importante, dove abbiamo avuto incremento in tutte le nostre singole aree di sviluppo. E voi ci conoscete già bene, quindi vi posso anche andare in dati di sintesi. Quindi abbiamo avuto un incremento significativo dei ricavi, in quanto abbiamo avuto più di un 20% di crescita anno su anno, passando da 271 milioni a circa 327 milioni. Vi ricordo che i nostri ricavi sono per la maggior parte dovuti a canoni ricorrenti che anche quest'anno si attestano sul 70%. Anche l'EBITDA ha avuto una crescita importante, infatti siamo passati da 40 milioni a 49,8 milioni e quindi direi anche in questo caso con una percentuale ampia rispetto all'anno scorso. Ci preme ricordare che stiamo continuamente crescendo, abbiamo le nostre dipendenze circa 7.200 dipendenti, abbiamo costruito l'azienda soprattutto con una politica di M&A spinta che ci ha visto investire oltre 120 milioni di euro negli ultimi 5 anni e ad oggi abbiamo una posizione finanziaria netta di circa 155 milioni. Però non solo una crescita Italia, ma una crescita estero che è sicuramente importante e per la quale l'azienda si sta muovendo con decisione. Quest'anno l'estero è cresciuto di oltre il 30% sull'anno precedente e siamo prossimi al 10%. Attualmente stiamo gestendo oltre 2.700 clienti in 70 paesi con una prevalenza principalmente del cliente pubblico. La nostra società è sostanzialmente ripartita in tre grosse aree strategiche d'affari, ma di fatto siamo presenti in due aree principali, quella delle tecnologie, che rappresenta in termini di ricavi circa il 49%, e quella dei servizi, che sono il 51%, quindi quasi due aree che si parificano. Sul lato invece dell'EBITDA troviamo sicuramente un apporto maggiore da parte delle ASA, della tecnologia, quindi che raggiungono circa l'82%, con una prevalenza significativa del software che determina circa il 66,3% dell'EBITDA di tutto il gruppo, mentre l'area dei servizi contribuisce per circa il 17,6%. L'area dei servizi e l'area del software per noi, dell'area delle tecnologie, per noi sono da vedere sostanzialmente però come un unicum, perché i servizi sono di supporto alla tecnologia e la tecnologia aiuta i servizi. E quindi vediamo questa integrazione di valore significativa ed importante, soprattutto per il fatto che poi riesce a trasmigrare questo valore anche sulle persone. Per quanto riguarda i fatti avvenuti durante l'esercizio e che ci hanno consentito di raggiungere questi risultati, direi che sicuramente abbiamo l'esercizio dei warrant, che è stato di enorme successo, in quanto abbiamo raggiunto il livello di accelerazione che era stato previsto in anticipo anche rispetto ai tempi di scadenza del warrant, e quindi abbiamo avuto un incasso di oltre 22 milioni di euro. Abbiamo avuto la conferma da Cerved del nostro rating A3-1 e durante l'anno, che è stato sempre in parte impattato dal Covid, abbiamo potuto partecipare a 147 gare e abbiamo un win ratio del 63%, quindi abbiamo definito contratti per oltre 246 milioni. Queste direi che le riteniamo le gare ordinarie alle quali noi abbiamo partecipato, mentre ci preme far presente come siamo stati nel consorzio guidato da noi che si è aggiudicato la cosiddetta gara Consip sulla telemedicina e cartella clinica elettronica, che ci ha consentito di raggiungere il miglior punteggio tecnico e di essere aggiudicatari della gara. La gara è una gara da 600 milioni di euro, opera su tutto il territorio nazionale e si svilupperà nei prossimi 48 mesi. GPI in quota della RTI a circa il 37%. Il lato M&A anche quest'anno ha proseguito nella sua attività e quindi abbiamo definito l'operazione Emonetics, che come vi ricorderete avevamo cominciato nel 2020, si è perfezionata nel 2021, abbiamo realizzato circa 11 milioni di dollari di ricavi con un EBITDA prossimo al 35%. Al momento abbiamo oltre 100 clienti negli Stati Uniti e quindi direi che la nostra base negli Stati Uniti si sta rafforzando e si sta incrementando. Abbiamo definito l'acquisto del gruppo Made in Fo, un gruppo francese che opera nell'ambito del Blood Bank, e opera soprattutto in Europa, quindi in Francia, Belgio, e segue clienti significativi ed importanti. Anche qui circa 4 milioni di ricavi il fatturato del gruppo con un EBITDA di circa il 36%. In ultimo abbiamo acquisito le residue quote del 40% del gruppo Emasoft, che opera principalmente in Spagna con una piccola business unit anche negli Stati Uniti, e quindi anche qui abbiamo acquisito il 100% e di fatto stiamo diventando uno dei principali operatori a livello mondiale in questo segmento. Passando più in specifico ai numeri, direi che abbiamo un risultato che è particolarmente significativo per i ricavi, con questo EBITDA correlato di 49,8 milioni, il che significa avere un margine di circa il 15,2%, che se rettificato dalle partecipazioni in raggruppamenti temporanei di impresa ci porta ad avere un EBITDA adjusted di circa 16,7% rispetto a un 16% dell'anno scorso. Abbiamo un EBIT in crescita anche questo, che passa dal 19 al 23,5%, con un EBT anch'esso in crescita, per portarci poi a un risultato dell'esercizio che da 12,3 milioni passa a 11,3, soprattutto per l'impatto fiscale. L'anno 2020 è stato un anno significativo per noi, in quanto abbiamo potuto beneficiare di agevolazioni correlate al patent box, al riallineamento fiscale concesso con le normative fiscali, soprattutto italiane, e per una, direi, ottimizzazione di determinati contributi su ricerca e sviluppo che hanno portato un vantaggio significativo sul 2020. Per quanto riguarda il 2021, invece, non abbiamo potuto beneficiare di patent box, in quanto non rientrava nei parametri della ricerca e sviluppo previsti dal governo italiano. E quindi abbiamo avuto un risultato peggiore di fine esercizio, ma principalmente correlato a un maggior pagamento di imposte. Per quanto riguarda i ricavi, che sono per la cresciuti del 20%, abbiamo una crescita organica del 16,2% e dove hanno contribuito tutte quante le singole ASA. L'ASA Software ha contribuito per circa 117 milioni come ricavi, con un aumento del 14%, il Care ha avuto l'incremento più significativo, il 25%, arrivando a 166 milioni, mentre le ASA minori hanno contribuito per oltre il 20% di incremento con 43 milioni. L'EBITDA anch'esso è in crescita significativa, quindi siamo arrivati al 16,7% sui ricavi adjusted e anche qui ciascuna delle ASA ha contribuito in modo importante. Il software circa il 28,3% sui ricavi adjusted è per un valore di 33 milioni, ha portato la parte più importante. Il Care ha contribuito per 8,8 milioni, pari al 6,4% sui ricavi adjusted, e le altre ASA 8 milioni di EBITDA, che pari al 18,7% sui ricavi totali. L'EBIT, come vi dicevo, è di circa 23,5 milioni, dopo ammortamenti e accantonamenti per 26 milioni. Il risultato netto 11,3 milioni e qui abbiamo imposte per circa 4 milioni che hanno portato al risultato. Il Consiglio di amministrazione che abbiamo avuto ieri ha deciso di proporre anche per quest'anno un dividendo pari a 50 centesimi per azione, anche se siamo in presenza di un maggior numero di azioni a seguito della conversione dei warrant, che significa un payout ratio dell'81%. Passando ora ai dati patrimoniali, direi che qui abbiamo un incremento delle immobilizzazioni che passano da 158 milioni a 166 milioni legato agli investimenti e all'acquisizione di Medinfo. Il capitale circolante netto è incrementato di 31 milioni che è principalmente dovuto all'incremento dei ricavi e alla forte crescita avuta soprattutto nel secondo semestre. Il patrimonio netto, anche questo risulta incrementato, qui abbiamo tre fattori che sono dovuti ai dividendi, ai warrant e al risultato dell'esercizio. Per quanto riguarda l'indebitamento finanziario netto, questo indebitamento riporta le nuove linee ESMA deliberate nel 2021 e che quindi riflette tutti i flussi operativi, gli investimenti del gruppo e anche i singoli movimenti di capitale, e abbiamo un incremento di circa 11 milioni rispetto all'anno precedente. È un indebitamento che è assolutamente in linea con i covenant finanziari che abbiamo sui nostri principali finanziamenti e direi che come sempre la società vuole rimanere dentro una leva di non superiore a tre volte e mezzo l'EBITDA come indebitamento finanziario netto. E passando alla formazione della posizione finanziaria netta, direi che è stata influenzata sicuramente dall'EBITDA, che è stato per circa 49,8 milioni, da importanti investimenti in M&A per 34,5 milioni e da ulteriori investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali per oltre 20,7 milioni. In questi investimenti abbiamo circa 11 milioni di ricerca e sviluppo. Mi preme ricordare questo fattore in quanto la ricerca e sviluppo per il gruppo GPI è fondamentale e anche per gli anni futuri noi pensiamo di investire in maniera significativa in questo settore, pur sempre stando attenti a produrre una ricerca e sviluppo che sia strettamente correlata alla generazione di ricavi. Andando nello specifico delle singole ASA, direi che il dato più significativo è quello dovuto all'area del software, che ci vede sicuramente come il secondo player a livello nazionale in questo specifico settore. Vi ricordo che GPI opera prevalentemente nel settore sanitario e quindi siamo fortemente focalizzati e non siamo assolutamente distratti da altri business. Quindi in questo settore qui direi che abbiamo una importante percentuale di aggiudicazione di gare, abbiamo una media di circa il 50% di gare vinte su quelle che noi partecipiamo, e abbiamo circa l'89% di retention dei ricavi. Questi ricavi sono per circa il 50% a loro volta derivanti da canoni ricorrenti, contratti che hanno una durata media di 1-3 anni, ma come potete ben capire, avendo una retention così alta, ci porta di fatto ad avere una stabilità di ricavi in maniera certa tutti gli anni. I ricavi sono cresciuti di oltre il 15,5%, siamo passati infatti da 101 milioni a 116 milioni come ricavi adjusted al netto dei raggruppamenti temporanei di impresa. E l'EBITDA anche qui ha fatto un incremento importante perché è cresciuto anch'esso dal 27% al 28,3%, attestandosi a 33 milioni per EBITDA raggiunto nell'anno. Andando nello specifico di questa ASA, dobbiamo dire che sicuramente i software clinici hanno la presenza principale, ma rappresentano più o meno un terzo di tutti i software prodotti, mentre poi abbiamo sicuramente gli ERP sanità e la parte del blood management e soprattutto della business intelligence e data analytics che ci portano a avere significativi incrementi nonché ottimizzazioni e miglioramenti delle BTDA. Quindi direi che questa è stata un'ASA che ha dato sicuramente grandi soddisfazioni. L'altra ASA importante che in termini di dimensioni assolute di fatturato è la principale è l'ASA del care, quindi dei servizi offerti, che ha avuto un importante ruolo durante anche il periodo pandemico, ci vede a essere assolutamente il primo player italiano. Al momento stiamo gestendo oltre 28 milioni di cittadini italiani e non abbiamo sostanzialmente problematiche nei contratti, in quanto hanno una durata molto lunga, dai 4 ai 6 anni, e anche qui circa il 45% delle gare alle cui partecipiamo sono aggiudicate a noi, la retention qui è addirittura del 97%. Qui abbiamo, oltre ai servizi ordinari, abbiamo il cosiddetto virtual care, quella che normalmente può anche essere definita telemedicina, che si sta ricavando pian piano il suo spazio, anche se molto lentamente, ma qui abbiamo sicuramente un importante apporto dalla gara Consip che è stata aggiudicata e che quindi avrà i suoi effetti soprattutto dal secondo semestre del 2022, nonché dal PNRR, dove sono state previste apposite risorse per la telemedicina e hanno stanziato oltre 1 miliardo di euro proprio per questo settore. Qui i canoni ricorrenti sono elevatissimi, e però abbiamo l'aspetto direi più impattante, che è una ASA a forte impatto di costi del personale e quindi anche in margine sostanzialmente è pressoché costante. Abbiamo un 6,5%, quest'anno un 6,4%, quindi siamo assolutamente costanti come margine dell'EBITDA rispetto al fatturato. Le altre ASA che noi consideriamo minori, ma che poi alla fine non è che siano proprio così minori, hanno uno sviluppo di circa il 20% in più in termini di fatturato, passiamo dal 35,8 a 43 milioni di fatturato e abbiamo un'incidenza di EBITDA che passa da un 5,4 a un 8%, a 8 milioni. Quindi anche in questo caso abbiamo crescita in tutte le singole ASA minori, sia di fatturato che di EBITDA. Vi ricordo che l'ASA Automation è l'ASA dove abbiamo la vendita di magazzini automatizzati per farmacie, che siano esse singole farmacie, quindi diciamo quelle di città, di paese, che quelle ospedaliere, nonché per i distributori o altre industrie. L'ambito del Pay è soprattutto finalizzato sui servizi di e-payment, dove c'è utilizzo di POS, dove abbiamo anche un software proprietario, e qui lavoriamo principalmente per la grande distribuzione organizzata, per la pubblica amministrazione locale. E poi in ultimo l'ICT, diciamo che è un'ASA dove svolgiamo servizi di desktop management principalmente legati alla sanità, in maniera tale che possiamo gestire tutti i device all'interno di ogni singola struttura con nostro personale, e anche in questo settore abbiamo una crescita importante, ma soprattutto una presenza importante dentro i nostri clienti. In aggiunta alle ASA mi preme fare un punto sulle M&A che seguo direttamente. Come sapete GP ha una storia lunga di M&A svolta nei vari anni, quindi abbiamo fatto oltre 50 acquisizioni, abbiamo fatto acquisizioni anche nel 2021, abbiamo concluso qualche acquisizione anche nel 2022, ma qualche incremento. Come sapete abbiamo comunicato di avere sottoscritto un LOI i primi di gennaio con il gruppo Tesi Group, che per noi è senz'altro un'acquisizione rilevante, parliamo di un enterprise value di circa 90 milioni, è una società che sviluppa un prodotto che al momento il gruppo non ha, che è il prodotto dei laboratori diagnostici e anche una parte nel blood management. opera principalmente in Italia e direi in Sud America, dove sviluppa oltre 2/3 del suo fatturato. I dati del 2020 disponibili ci portano ricavi per circa 25 milioni, abbiamo prospettive per il 21 sicuramente superiori, e un EBITDA, sempre riferito al 2020, di 9 milioni. Quindi direi anche questo è un completamento, questo nella linea di cui abbiamo sempre detto di acquisire, quindi acquisire società che operano nell'ambito del software all'estero, perché vogliamo assolutamente migliorare e ampliare la nostra quota di estero, e vorremmo arrivare veramente a raddoppiare, se non triplicare, l'incidenza dell'estero che abbiamo oggi, e però focalizzarci principalmente sul software. E quindi anche le acquisizioni che noi stiamo guardando adesso, abbiamo già una pipeline abbastanza fitta, ci vedono operativi sull'Italia in evoluzione del nostro portafoglio, completamento di qualche prodotto, completamento di qualche territorio, mentre sull'estero stiamo ricercando società strutturate, e io riterrei che Tesi potrebbe essere già un primo esempio, ma società strutturate prevalentemente in Europa, e poi ovviamente tutto quello che possiamo acquisire in ambito dei software del Blade Management, questi sono sicuramente di nostro interesse, siano essi per la parte Europa che per la parte, direi, Stati Uniti. Per quanto riguarda i nostri dati più significativi, magari passerei la parola a Lorenzo Giollo, il nostro Investor Relations Officer, che ci potrebbe sicuramente illustrare l'andamento del titolo e anche un po' i coverage e i risultati degli analisti.
Grazie Andrea, qui sarò molto veloce. L'andamento del titolo ha visto, rispetto agli effetti della pandemia, un primo calo, a questo parliamo ancora nel 2020, per poi vedere un balzo in avanti e una crescita impetuosa del titolo, che era arrivato a inizio gennaio verso i quasi 17 euro. Poi il titolo si è un po' riassestato, sicuramente subiamo in parte gli effetti sui mercati della guerra in Ucraina. Il titolo in qualche modo si sta comunque difendendo, nel senso che comunque i mercati hanno avuto un calo molto più forte rispetto a quello che ha registrato il titolo di GP. Quello che abbiamo notato è una perdita parziale di liquidità rispetto al buon periodo precedente l'inizio del 2022. Adesso il titolo appunto si assesta a 3,65, i target price forniti dai nostri analisti indicano tutti un prezzo in crescita, sicuramente superiore ai 17 euro. Vediamo poi cosa ci diranno nei prossimi giorni rispetto ai risultati del 2021. In termini azionariato c'è stata una contrazione della quota di FM, questo per effetto delle maggiori azioni di conversione del warrant. Ricordo comunque che GP rimane attualmente in Italia l'unica società che è in grado di combinare servizi e tecnologie, quindi è unica, è leader tra l'altro della parte servizi, ha una combinazione di tecnologie e servizi che è unica, e soprattutto sarà in grado, in quanto ben posizionata anche per quanto riguarda, come prova di questo, appunto siamo arrivati primi nell'RT per la gara Consip, è ben posizionata anche per quello che dovrebbe riguardare le risorse stanziate del PNRR, che ricordo sono per la sola digitalizzazione dei sistemi sanitari in Italia 5 miliardi di euro per i prossimi 5 anni, di cui 1 miliardo dedicato alla telemedicina. Io avrei finito, se passerei alla parte delle domande. Credo che l'operatrice di Chorus Call vi debba informare di come si opera si agisce per le domande.
Grazie, l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda dalla conference call in italiano è di Gianluca Bertuzzo di Intermonte. Prego.
Grazie per la presentazione, buongiorno a tutti. Complimenti per i buoni risultati a livello di P&L. La prima domanda riguarda l'area Care, che ha riportato un leggero calo nella marginalità, un andamento, vabbè, abbastanza stabile. Volevo chiedere questo a cosa è dovuto nonostante l'incremento del fatturato che avrebbe potuto generare un po' di leva operativa. Come dobbiamo interpretare questo numero rispetto al target di marginalità? 9% che avete fornito l'anno scorso al Capital Market Day. Queste sono le prime domande. Grazie.
Sì, sono Mora. Allora, diciamo che quest'anno qui abbiamo avuto un incremento importantissimo dei ricavi, infatti abbiamo un incremento del 25% che si è soprattutto concentrato nella seconda parte dell'anno. Come abbiamo sempre spiegato, quando si parte con questi nuovi servizi abbiamo un primo periodo dove abbiamo sicuramente una marginalità più bassa perché ci sono gli investimenti più rilevanti. Quindi io questo piccolo calo di quest'anno direi lo vedo soprattutto legato a quanto è successo nel secondo periodo del 2021, dove siamo partiti con tutta questa serie di nuovi servizi e di gare vinte e riaggiudicate. E quindi lo vedrei come un momento di passaggio e il nostro obiettivo è sempre quello che abbiamo espresso l'altra volta di raggiungere il 9. È chiaro che quando mi trovo ad avere un incremento del fatturato, peraltro adjusted, di oltre il 25%, ho un ingresso di nuovi ricavi che mi hanno compresso particolarmente nella seconda parte. Comunque diciamo che poi l'anno scorso abbiamo avuto anche un particolare beneficio che era dovuto alla cassa integrazione che per un periodo ci aveva sicuramente concesso di poter avere un minor impatto dei costi del personale e quindi io direi che sostanzialmente vedrei la linea del 9% ancora come il nostro obiettivo da raggiungere. Se dovessimo mantenere sempre una costanza di ricavi avremo un'ottimizzazione. Se dobbiamo continuare a avere questo incremento di ricavi anno su anno, ci troviamo sicuramente a fare un po' più di fatica a raggiungere il 9 perché come vi avevo detto il 9 è un dato che si può raggiungere nel momento in cui ci stabilizziamo e operiamo. Chiaro che arrivando a un importante aumento di ricavi, questo si è un po' rallentato.
Ok, grazie. Invece sulla generazione di cassa e il debito, abbiamo visto un restatement del debito del 2020, potete ricordarci a cosa è dovuto? E la seconda domanda su questo tema riguarda il circolante, ovviamente i tempi di pagamento della pubblica amministrazione sono molto lunghi, ma nel 2021 c'è stato un incremento. Potete spiegarci a cosa è dovuto questo incremento e se avete un obiettivo? Sul 2022, sul quale vi sentite confident, per questa metrica, grazie.
Allora, per quanto riguarda il restatement, diciamo che abbiamo alcune riclassificazioni dei debiti per operazioni straordinarie e quindi, ad esempio, tutto quello che riguarda le opzioni, soprattutto put and call e gli earnout previsti sulle società che abbiamo acquisito, sono stati tutti quanti inseriti nei debiti, quindi con le nuove indicazioni dell'ESMA. Mentre per quanto riguarda il capitale circolante è soprattutto dovuto al grosso incremento di aumento di ricavi. Banalmente, se voi verificate, dalla semestrale di giugno 2021 alla fine dell'anno abbiamo solamente in questo periodo qui un incremento di ricavi di circa 25 milioni di euro, che quindi ci ha portato ad avere questo incremento del capitale circolante netto di circa 31 milioni, dovuto assolutamente all'incremento dei ricavi e ai tempi di pagamento che, diciamo, non si sono accorciati, non si sono neanche allungati in maniera significativa, però direi che questo è soprattutto dovuto all'incremento sostanziale dei ricavi che abbiamo avuto nell'anno. Quindi su circa 50 milioni di aumento di ricavi che abbiamo avuto, ci siamo trovati a dover sopportare un aumento del capitale circolante netto.
Ok, grazie. L'ultima domanda per il momento è sull'Outlook 2022. Comprendo l'incertezza a livello di ambiente esterno, ma dall'altra parte ci sono anche degli aspetti positivi come il PNRR, le gare Consip. Potreste indicarci un livello minimo di crescita che vi attendete nel 2022 e anche come vedete evolvere la marginalità, se ci dobbiamo aspettare un andamento stabile, in aumento, un calo, un po' elaborare dietro questi andamenti possibili. Grazie.
Allora, noi riteniamo che potremmo avere benefici dagli impatti PNRR anche dalle gare che abbiamo vinto sicuramente nel 2022 e quindi direi che non penso che possiamo andare sotto un 4% minimo di incremento e non escludo neppure un miglioramento del nostro EBITDA margin, anche se ovviamente adesso diventa sempre più difficile migliorare con importi significative o con percentuali significative, però direi che potrebbe essere anche il 22 un anno di soddisfazione per quanto ci riguarda.
Ok, grazie.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è un follow-up di Gianluca Bertuzzo di Intermonte, prego.
Sì, scusate, ancora io. Per quanto riguarda l'inflazione, ovviamente per voi il tema dell'incremento di costi per le materie prime e per l'energia non dovrebbero essere dei grandi temi, corretto?
Sì, corretto. Non
Ok,
abbiamo,
mentre.
non abbiamo problemi dal punto di vista energetico, ecco.
Ok, mentre per quanto riguarda invece i costi del personale, volevo capire se ci sono, che questa è una voce molto più rilevante per voi, se ci sono discussioni per la revisione degli stipendi, dato l'incremento dell'inflazione, e se sì, in che modo potete proteggere i margini industriali da questo eventuale rialzo di costi.
Allora, per quanto riguarda i costi del personale, noi al momento non abbiamo riposizionamenti particolari, siamo assolutamente in linea con quanto prevedono i contratti collettivi nazionali di lavoro, in specifico del settore multiservizi, che è quello che ci vede maggiormente impattati per quanto riguarda il personale dell'ASL Care, però direi che non possiamo pensare ad avere situazioni di impatto particolari perché l'apporto della tecnologia ci consentirà eventualmente di calmierare queste posizioni. Al momento noi non stiamo vedendo impatti significativi su questo e non me li aspetto al momento.
Va bene, grazie. Nel corso dell'ultimo semestre vi siete aggiudicati il contratto quadro per le gare Consip sulla telemedicina e così via. Volevo capire se le singole gare che devono essere indette, se non sbaglio, dalle ASL o comunque dagli enti operativi sul territorio sono partite e da quando queste gare si trasformeranno in fatturato, cioè giusto un'indicazione di massima per capire da quando possiamo aspettarci un'accelerazione nel fatturato, immagino, dell'area care dove sono consolidati i risultati della telemedicina.
Allora, le gare, diciamo dei singoli non sono ancora partite perché stavano aspettando il termine, che scadessero i termini per eventuali ricorsi, che quindi sono scaduti e non abbiamo avuto nessun ricorso, quindi ci siamo aggiudicati in maniera certa la gara. Io penso che cominceremo a vedere le prime richieste dopo giugno e potremo vedere i primi risultati, direi, nell'autunno del 2022, considerato le richieste che ci possono fare.
Quindi prime gare da giugno e i primi risultati
Direi
dall'autunno?
sì, dall'autunno. Io
Ok.
direi dopo settembre o orientativamente poi dovremo cominciare a vedere ricavi dopo quelle date lì. Al momento nessuno ha fatto richiesta perché ovviamente essendo pendenti i termini di eventuali ricorsi si correva il rischio di richiedere e poi noi di non essere in grado di proseguire. In realtà non ci sono state queste posizioni e quindi intendiamo procedere in questa maniera qua. Abbiamo già avuto qualche contatto, però direi formalizzato non ancora, riteniamo che si formalizzi verso giugno-luglio per poi partire effettivamente con i lavori, quindi col fatturare verso settembre.
Ok, quindi dal 23
Dal
diciamo un numero
23,
super.
io lo vedrei veramente impattante dal 23.
E giusto per avere un'indicazione di massima, di quei 600 milioni il consorzio formato da GPI e i vostri partner si è aggiudicato il 37%.
No, no,
Quanto
no, no,
è.
no, no,
Ah,
no. Noi ci siamo
ok.
aggiudicati tutto, il consorzio si è aggiudicato tutto. Il nostro consorzio ha vinto tutti e quattro i bandi, quindi tutti i 600 milioni. Dentro i 600 milioni la quota di GPI è il 37%.
Ah, quella singola di GP,
Sì.
mentre la parte restante è ad appannaggio dei partner
Dei
nella Europa.
partner del consorzio, esatto.
Ah, ok. E questa cifra è allocata su quale orizzonte temporale?
4 anni. Teniamo
Ok.
conto che di questi 600 milioni gli enti possono procedere con affidamento diretto, quindi senza fare gara, per il 35%. Quindi noi ci aspettiamo che di questi circa 600 milioni, più o meno 200 milioni, arrivino con una velocità più alta perché non c'è bisogno di fare gara e quindi su questi ci possa essere un primo approccio in maniera molto rapida. Per l'ulteriore parte invece dovranno indire una gara, e quindi che sarà aperta a tutti, dove però saranno validi i punteggi tecnici ottenuti dal consorzio nella gara Consip, e quindi erediteremo i punteggi tecnici che ci vedono assolutamente primi rispetto agli altri due competitors che avevano fatto la gara.
Ok, chiaro. E come tipo di marginalità? Magari so che magari è presto per discutere, ma di questo, ma immagino che essendo un servizio ad alto livello tecnologico, la marginalità possa essere almeno superiore a quella che è la marginalità del care oggi.
No, no, io me la immagino nella marginalità del software. E la marginalità che mi aspetto è quella.
Va bene, l'ultima domanda da parte mia, dopo lascio spazio ad altri. In tema M&A, come valutate l'ipotesi di cessione dei business consolidati nella divisione Other? In particolare, mi riferisco a Automation, Pay, quanto sono concrete queste ipotesi? Ecco, questa è la domanda.
Voi sapete che, non mi ricordo se era nell'ultimo Investor Day, io vi ho sempre detto che l'ASA minori, a parte l'ICT che per noi è correlata al software, diciamo, e quindi ai servizi che facciamo, le altre due ASA sono due aree opportunistiche, quindi sono due aree che sono correlate, ma sono altrettanto opportunistiche. Quindi io direi, se dovessimo avere delle offerte adeguate, noi sicuramente siamo disponibili a guardarle, perché vogliamo
Ok,
rimanere assolutamente concentrati.
al momento cioè, ci sono discussioni o è un'ipotesi?
Al momento non vi posso dire niente.
Va bene. Ok, grazie mille.
Prego.
La prossima domanda è di Andrea De Vita di Banca Akros, prego.
Buongiorno, grazie. E due cose. Una era capire continuità con le gare che avete vinto, quelle che vanno in prosecuzione, quelle che entrano a regime nel 2022, qual è il montante di fatturato che avete per così dire garantito per l'anno in corso nell'area care? Seconda cosa era, quando
Area
mi
Care,
chiedevi.
solo l'ASA Care queste? Cioè
Certo.
quanto abbiamo di gare già, ok, di fatturato già
Quant'è,
ASA?
diciamo, rispetto ai 166 milioni di fatturato dall'anno scorso, quant'è garantito sostanzialmente o quasi per l'anno in corso di fatturato? Visto che sono delle gare che sono entrate a regime nella seconda parte dell'anno, quindi quest'anno abbiamo l'annualizzazione, il contributo 12 mesi.
Allora, io penso che l'andamento di quest'anno sia almeno pari a quello che abbiamo già in casa, quello che avete visto nell'anno, e direi che questo dovrebbe essere il fatturato confermato. Se devo verificare esattamente quello che oggi ho in casa di certo e di firmato, direi che sono oltre i 110 milioni. Però
Perfetto.
conoscendo il mio diciamo, la retention che ho su queste gare, direi che i risultati in termini di fatturato dovrebbero essere gli stessi,
Sì,
se non qualcosa di meglio.
ci sono gare, diciamo, contratti in scadenza importanti a breve.
Contratti in quest'anno non mi sembra che ci siano contratti rilevanti in scadenza. No.
Ok, la seconda cosa era, diciamo, sempre guardando il circolante, a me non preoccupano tanto i crediti, i receivable, quanto quei 125 milioni all'ultimo bilancio delle attività derivanti da contratti con i clienti. E ribadisco una domanda che avevo già fatto, siete al punto in cui potrebbe essere necessario rallentare anche la crescita per tenere controllo questa variabile? Siccome sono un terzo del fatturato, ha solo questa voce di attivo circolante.
È un terzo del
Dove
fatturato, però
zero, la domanda che faccio è,
è
scusi,
sviluppato su più
così
anni.
finisco. Così finisco. La prima cosa è se è necessario rallentare la crescita, seconda cosa se invece, diciamo, dopo la crescita impetuosa del più 25, visto che immagino siano tutte su, o quasi tutte sul care del più 25, sul 2021, se quest'anno si normalizza la crescita e rientra, la speranza è che rientra, nel senso che diminuisca in valore assoluto questa voce, oltre che in percentuale sui ricavi.
Allora, diciamo che più che sul care è sul software questa voce qui, e è un qualcosa che si stratifica nei vari anni. Quindi diciamo, man mano che mi si incrementa il fatturato
Sul software.
sul software sì, perché sono legati sostanzialmente ai progetti che vengono definiti con le pubbliche amministrazioni che si sviluppano su più anni. Nel momento in cui, ad esempio, è entrato il Covid, abbiamo avuto un rallentamento significativo nel chiudere i contratti, nel fare collaudi e in alcuni casi nel ripartire con i rinnovi. Quindi diciamo, è prevalentemente concentrata sul care, sul software, scusate, ma è una stratificazione di più anni. Quindi purtroppo incrementando di 15 milioni il software su quest'anno mi porto dietro per forza una parte di questi aspetti qui. Noi abbiamo comunque in corso una strategia interna per vedere di ridurle in maniera significativa, perché capirete che anche per me questa vuol dire cassa, insomma, che altrimenti mi rimane ferma, e quindi abbiamo avuto un'incidenza principalmente di questo. Chiaro, anche il CARE, con la sua crescita più che significativa quest'anno, ha portato incremento di questa voce. Tenete conto che, per fare il punto, solo nell'ASA Care quest'anno ha un'incidenza di circa 29 milioni, così andiamo un po' nel dato analitico, e la metà sono già state fatturate ad oggi. Quindi io mi trovo con questo trascinamento che quando faccio la foto mi trovo un attimo sfalsato, però direi che è sicuramente un dato che rientra in maniera più veloce. Più veloce sul care che nel software. Il software mi si stratificano più anni, nel care normalmente è un anno. È nell'anno precedente che mi si sposta l'anno dopo.
È relativo alla sola Italia o anche nelle attività estere? Visto che il software comunque sia 30 milioni di euro
Solo
su
Italia,
120.
solo Italia, solo Italia.
Quindi, cioè il calcolo è sostanzialmente su 90 milioni di ricavi ci sono 90 milioni di servizi che non si riescono a fatturare, che non si è ancora
Esatto.
riusciti a fatturare nel software, cioè 1-1 sui ricavi.
Al momento sì. Al
Ok.
momento sì, ovviamente diluiti nei vari anni.
Certo, sì. Ok. E l'ultima domanda era sulla lettera di intenti e poi sull'operazione prospettica con Tesi. Uno, capire Tesi com'è andata, se già ve l'ho comunicato nel 2021. E secondo, le vostre considerazioni appunto su come finanziare l'operazione. Mi sembra che c'era l'opzione vostra di pagare in parte con azioni, però visto che comunque il debito adesso è in formato ESMA, diciamo sarete comunque tenuti a riportare 90 milioni a pronti di impatto sulla posizione finanziaria netta.
Beh,
Ecco, quindi
allora
non so se.
diciamo che l'operazione, prima di tutto, non è sviluppata tutta in un anno, ma è sviluppata in un periodo di tempo più lungo, proprio per darci la possibilità di verificare l'andamento, e una parte di questo pagamento può anche essere fatto con pagamento in azioni, proprio per non superare i covenant. Diciamo che la posizione finanziaria netta determinata dall'ESMA è una posizione finanziaria netta parzialmente diversa da quella che abbiamo nei covenant, però insomma direi non direi modificata in maniera significativa. Riteniamo che l'acquisizione, così come è stata prospettata, non vada a impattare in maniera negativa sui covenant, ma rimarriamo nel rispetto dei covenant. E quindi insomma non dovremmo avere, cioè non abbiamo sicuramente questo tipo di problema, siamo già partiti vedendola e proprio per questo abbiamo questa maggior tranquillità di poterla fare perché non impatta nei covenant. Ad esempio nei covenant che noi abbiamo non c'è l'impatto del debito per le acquisizioni, mentre ad esempio nella PFN ESMA viene identificato, inserito. Quindi i 90 milioni se diciamo il 35% viene comprato a 3 anni per questa quota parte, quindi circa un terzo non tocca l'ESMA, non tocca la PFN dei Covenant, e per quanto riguarda il resto possiamo definirne una parte significativa con azioni, con un aumento di capitale eventualmente riservato in azioni, e quindi di fatto anche questo non tocca la mia posizione finanziaria netta, quindi sarei impattato superamente per quella parte di cassa che non è coperta dalle azioni proprie.
E come, diciamo, come sono state le performance di tese nel 2021?
Ah, le tesi nel 21 sono, direi, più alti i ricavi e più alta l'EBITDA. Quindi direi, al momento stiamo definendo la chiusura dei dati, ma i risultati sono con ricavi maggiori e con un EBITDA, direi, maggiore anche questo. Direi la percentuale è rimasta uguale, l'EBITDA dovrebbe essere a 2 cifre.
Ok, grazie.
Prego.
La prossima domanda è di Francesco Sironi di FSH, prego.
Già risposto, grazie. Era sul financing di tesi.
Ricordo nuovamente che se volete porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande, digitate asterisco 1. Signore, al momento non ci sono altre domande prenotate. A voi la parola per eventuali commenti.
Ringrazio tutti i partecipanti alla call. Io direi possiamo aspettare ancora giusto 30 secondi se qualcuno dovesse porre l'ultima domanda. Nel frattempo volevo segnalare che c'è stato un errore di battitura in una slide abbastanza grave, perché l'EBITDA segnato nella slide numero 6 per errore è stato scritto 40,8 milioni, invece sono 49,8 milioni. Ripeto, il dato corretto di EBITDA e 49,8 milioni di euro. Mi scuso per l'errore di battitura.
Confermo che non ci sono prenotazioni.
Va bene, allora ringraziamo tutti per la partecipazione. La registrazione sarà messa a disposizione sul sito di GPI nei prossimi giorni. Ricordo che comunque GPI è impegnata in roadshow con incontri one-to-one e anche di gruppo con investitori nei prossimi giorni. E siamo sempre disponibili all'indirizzo investor.relations@gpi.it per ricevere ulteriori domande o domande di chiarimento o per effettuare incontri. Ringrazio di nuovo e saluto, grazie, arrivederci.